Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Caro Dario, ti scrivo questa mail proprio oggi perché il destino vuole così. La settimana scorsa, mentre ero in metro, ho ascoltato l'episodio del tuo podcast Suoni Superflui e ho pensato che sì, avevi ragione, ma non avrei mai potuto fare tutto il mio tragitto da pendolare senza le mie cuffie. Stamattina però le mie fidate compagne di viaggio mi hanno abbandonato. Ero sul treno e loro mi hanno lasciata così, senza motivo, con la stupida scusa di essere cariche, ma io so che non era vero, che la custodia dava ancora molta carica rimasta. Evidentemente hanno sentito quel che ho pensato la settimana scorsa e mi hanno messo alla prova. Quindi mi tocca andare in giro così, nuda, vulnerabile e senza nulla che protegga i miei pensieri. È da tanto tempo che voglio scriverti una mail, ma non ho mai trovato nulla di abbastanza interessante da dirti, nulla che valesse la pena. Oggi però il destino mi sta facendo i segnali di fumo e io non posso non ascoltarlo. Perciò ne approfitto per condividere con te quello che mi passa per la testa ogni volta che vado in università. Ma perché siamo così tanto spaventati dalla gentilezza? Mi spiego meglio. Sto uscendo da un periodo abbastanza difficile e sto imparando ad apprezzarmi giorno dopo giorno, ad amare me e il mio percorso. E ho una voglia matta di gentilezza. Voglio andare in giro e sprizzare amore da tutti i pori. Voglio andare da quella signora seduta davanti a me e dirle che è super elegante e che sta benissimo. Voglio andare dalla ragazza con i capelli blu davanti alla porta della metro, toccarle la spalla e dirle: ehi, mi piace tantissimo il tuo stile. E invece sto qui, seduta sul mio sedile, ad aspettare la fermata. Sento le parole appoggiarsi sulle labbra per poi rituffarmisi in gola. Capita una, due, tre volte, fino a farmi sentire sazia. Sazia di tutti quei complimenti repressi, dei miei pensieri non espressi. Ci viene detto che il mondo ha bisogno di gentilezza e io vorrei davvero aiutarlo. Eppure non ci riesco. Vince sempre la paura di dare fastidio ed essere inopportuna. La verità è che mi capita abbastanza spesso. Penso a quello che vorrei dire e le parole arrivano a ondate. Ma quando mi metto a scrivere ne ricavo solo qualche goccia. Penso a quello che vorrei fare e compio acrobazie degne di un circense. Ma quando provo a farle metto a malapena un piede davanti all'altro. La cosa ancora più strana di tutto questo è che al tempo stesso ho molta voglia di stare con me. Ho voglia di vivere le cose da sola, osservare come le faccio e sentire che cosa provo. Non mi va di passare tutte le lezioni a parlare con i miei compagni di corso, di avere una compagnia. Io voglio la mia di compagnia. Forse perché sto investendo molte energie in me stessa, magari non mi bastano per farlo anche negli altri. Ho voglia di positività e dimostrazioni di affetto a sconosciuti, ma solo di cose sporadiche, nulla di serio. Cose del tipo: ehi, ciao, sai che sei proprio una bella ragazza e mi ispiri simpatia. Se vuoi parliamo un po' adesso che il professore fa pausa, però poi basta, che se esagero mi stanco. È perché ho paura di evolvere? O è proprio perché lo sto facendo e capisco che non mi serve sempre stare con qualcuno? Perché mi blocco? Come faccio a conciliare questi due lati opposti? Io la risposta a questa domande non la so, ma so che sono grata ai miei auricolari scarichi che mi hanno dato la possibilità di pensarle e a te, perché mi dai la possibilità di esprimerle. Ah, e comunque tutto molto bello, sentire i rumori, la gente che parla vicino a me e tutto il resto, però spero che le mie fidate compagne torneranno presto a funzionare. Spero di poter ascoltare che cosa ne pensi. Continua a fare ciò che fai, sei un bicchiere di vino in una serata d'estate. Con affetto, Giulia.
Stai ascoltando?
Stai ascoltando?
Secondario Podcast.
Secondario Podcast.
Ciao Giulia, per prima cosa un grazie alle tue cuffie per averti abbandonata e averti portato a scrivermi. E un grazie soprattutto a te, ovviamente, per avermi paragonato a un bicchiere di vino in una serata d'estate. Vino bianco e fermo, direi. Anche se, come forse saprai, solitamente io preferisco il rosso. Però ecco, in una serata d'estate, un bel vino bianco, freddo, fermo, vista mare magari, ci sta proprio bene. Aggiungo il tuo complimento alla lista di complimenti ricevuti di cui andare particolarmente fiero. Cominciamo dalla fine comunque. Dici che hai voglia di aprirti agli altri, della loro compagnia, ma solo in maniera sporadica, perché hai contemporaneamente voglia di stare con te e di avere solo la tua di compagnia. Dici che questo ti sembra strano, avere contemporaneamente voglia sia di aprirti sia di chiuderti. Però devo dirti che io, sinceramente, in questo non ci trovo niente di strano, anzi, mi sembra piuttosto sano e piuttosto normale avere voglia di fare entrambe le cose. Quello estroverso e quello introverso sono due lati opposti, in fondo, soltanto se scegli di viverteli come tali. Diventano inconciliabili soltanto se decidi che solo uno dei due modi ti appartiene. Ma in realtà nessuno ti impedisce di tenerli vivi entrambi, di aprirti quando hai voglia di aprirti e chiuderti quando hai voglia di chiuderti. Nessuno, a parte la tendenza che abbiamo a generalizzarci. Eh sì, perché tendiamo a passare con grande leggerezza dal oggi faccio così, oppure oggi mi sento così, o ancora oggi ho voglia di questo, al sono sempre così e al sono fatto così. Tendiamo con grande facilità ad estremizzarci in nome del bisogno di risultare coerenti ai nostri occhi e soprattutto agli occhi degli altri, quando invece dovremmo garantirci la possibilità di seguire quello che sentiamo al di là delle definizioni e delle categorie, di cambiare a seconda dei momenti. Spesso, sulla base dei nostri comportamenti più frequenti, ci vengono attaccate addosso delle etichette tipo estroverso o introverso. E queste etichette diventano delle vere e proprie galere identitarie, perché poi qualsiasi cosa che non rientra in quell'etichetta viene considerata anomala. Ma la verità è che noi siamo anomali, siamo incoerenti, siamo contraddittori, siamo multidimensionali. Ecco perché non ci vedo nulla di strano nella doppia voglia che hai di altri e di te. Vai dove vuoi andare, fai quello che ti va a seconda dei giorni, delle situazioni e dei momenti. Non cercare per forza una coerenza che esiste soltanto da un punto di vista concettuale e culturale. Se hai voglia di introversione, sii introversa. Se hai voglia di estroversione, sii estroversa. Detto questo, adesso passiamo alla paura della gentilezza della quale mi hai scritto.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Perché siamo così tanto spaventati dalla gentilezza? Allora, secondo me ci sono due aspetti principali da considerare. Il primo aspetto riguarda la difficoltà di distinguere la gentilezza sincera dalla gentilezza strumentale. Penso che sia questo uno dei motivi principali per cui la gentilezza ci spaventa così tanto. Esattamente come nel mondo dell'informazione, dove si parla tantissimo di fake news, nel mondo delle relazioni interpersonali è sempre più complesso distinguere il vero dal falso, dato che ormai la falsità viene indirettamente incentivata da una società che nutre interesse verso la confezione prima che sul contenuto. In un mare di gentilezza simulata diventa complesso chiaramente individuare la gentilezza autentica. Per una persona onestamente gentile ce ne sono almeno 5 furbescamente gentili. Questa società è piena di veri furbi che fingono benissimo di essere dei veri onesti. E risulta quasi anacronistica la gentilezza in un contesto di individualismo sfrenato, dove ci viene ripetuto che dobbiamo essere forti e che dobbiamo essere in grado di contare soltanto su noi stessi. A che cosa serve essere gentili in un contesto simile? La gentilezza stona, non è produttiva, non paga abbastanza, non è al passo coi tempi. La gentilezza tende quindi a diventare un punto debole per come vanno le cose. Questo a meno che tu non sappia usarla strumentalmente per raggiungere i tuoi fini. gentilini, a meno che tu non sappia simulare un comportamento gentile solo per ingraziarti chi ti devi ingraziare, per poi tornare chiaramente ad essere lo stronzo o la stronza che eri prima una volta portata a termine la tua missione. Insomma, se sai fingere molto bene, ecco che la gentilezza diventa un punto di forza. Saper fingere molto bene è sempre un punto di forza in una realtà come la nostra, dove l'abito a tutti gli effetti fa il monaco. E come se lo fa? Quello che voglio dire offrendo questa visione ipercritica delle cose è che forse ci spaventa essere spontaneamente gentili, perché sappiamo che essere spontaneamente gentili non ci conviene poi così tanto. E allo stesso tempo tendiamo ad essere spaventati dalla gentilezza altrui, perché ci fa sorgere il dubbio che possa essere una gentilezza strumentale, roba del tipo: sì, ok, sei gentile, ma dov'è la fregatura? Nessuno ormai è più gentile senza voler qualcosa in cambio. Dimmi che cosa vuoi da me di preciso. Siamo una società individualista, c'è poco da fare, e in una società individualista la gentilezza non conviene granché. È normale quindi esserne spaventati, perché tende a ribaltartisi contro. Così com'è normale essere diffidenti verso la gentilezza altrui, quella degli altri, che non sai mai quanto ci sia di vero e quanto ci sia di falso, se sia un sentimento viscerale, reale, autentico, sentito, oppure solo un comportamento strumentale. Ci sono tantissimi abili approfittatori capaci di utilizzare la gentilezza in maniera strumentale, in mezzo a tanti altri che invece sono gentili e basta. Questo lo sappiamo, o quantomeno dovremmo saperlo, e quindi è chiaro che la gentilezza ci spaventa. Allo stesso modo ci spaventa offrire la nostra gentilezza agli altri, quando è sincera e disinteressata, perché c'è sempre quella paura che dall'altra parte ci possa essere qualcuno di quegli abili approfittatori pronti a rivoltartela contro. Questo è il primo aspetto rilevante che secondo me bisogna considerare parlando dei motivi che ci portano ad avere paura della gentilezza. Il contesto in cui viviamo, la nostra cultura, la nostra società. Il secondo aspetto che secondo me vale la pena considerare non riguarda strettamente la gentilezza verso gli altri, ma più in generale le nostre relazioni con gli sconosciuti. Tu, Giulia, mi hai detto che hai una voglia matta di andare in giro a sprizzare amore da tutti i pori, rivolgendoti a chi non conosci solo per regalare un po' di gentilezza, perché il mondo ne ha bisogno e tu vorresti aiutarlo in qualche modo. Però poi hai detto anche che non lo fai, che ti limiti a pensarlo e basta, perché ti blocchi avendo paura di risultare inopportuna e di dare fastidio. Ma vedi, qua secondo me non è tanto una questione di essere spaventati dalla gentilezza, bensì di essere spaventati dalla reazione che potrebbero avere degli sconosciuti a cui provi a rivolgere la parola a caso, a prescindere da quello che vuoi dire loro e da come vuoi comportarti con loro. In generale, non è che siamo spaventati dalla gentilezza, siamo proprio spaventati dagli altri. Ancora prima del come, siamo spaventati dal cosa. Rivolgere la parola degli sconosciuti, qualunque sia l'approccio che vogliamo avere con loro, ci spaventa. È che a livello macro non siamo più abituati a relazionarci dal vivo senza conoscerci affatto. Ormai, quando esci con una persona che non conosci, difficilmente è un completo salto nel vuoto. Quasi mai non ne sai davvero niente, perché a monte c'è già stata una fase più o meno lunga di scambio di messaggi, o comunque c'è stata un'accurata fase di studio dei profili social per farsi un'idea. E questo è molto diverso dal vedere una persona dal vivo e approcciarla da zero perché a pelle semplicemente ti ispira. Questa abitudine che abbiamo di studiarci da lontano prima di incontrarci da vicino non è una cosa di poco conto. Siamo sempre meno sociali e sempre più social. Quotidianamente ci troviamo circondati da altre persone che non conosciamo, però le interazioni, nella maggior parte dei casi, sono ridotte all'osso, cioè sono ridotte al minimo indispensabile. Con gli sconosciuti interagiamo solo ed esclusivamente quando è strettamente necessario farlo e quasi sempre per motivi prevalentemente pratici. È difficile che capiti di mettersi a chiacchierare tanto per chiacchierare, tanto per raccontarsi storie, senza che ci sia un motivo preciso per farlo. E anche in quei casi, comunque, le volte in cui succede, non risulta sempre così fluido. Credo che sia abbastanza palese. Siamo sempre meno abituati al contatto casuale, improvvisato, istintivo, con gli altri. E quando dico altri, qua intendo gli sconosciuti, quelli e quelle che non hai mai visto prima del momento esatto in cui li vedi, quegli altri che sono sempre più simili a dei cartonati che si muovono intorno a te, più che a degli esseri umani come te, con i quali magari potresti entrare in relazione. Le cause di questo distacco, di questa assenza di contatti casuali e improvvisati, sono tante. Tra tutte ce n'è una molto pratica che mi viene subito in mente. Siamo sempre distratti. Siamo sempre altrove rispetto al posto in cui fisicamente ci troviamo. Quando andiamo in giro, quando siamo in mezzo agli sconosciuti, nella maggior parte dei casi abbiamo le cuffie nelle orecchie o comunque abbiamo gli occhi puntati sullo schermo del nostro cellulare. Di solito siamo fisicamente lì, ma siamo mentalmente da un'altra parte. Ci siamo, ma contemporaneamente non ci siamo. E quello stesso distacco che si crea tra corpo e mente, si crea anche tra te e gli altri. Ci si trova tutti insieme negli stessi spazi, ma ognuno nella sua bolla personale. Ognuno con le sue cose da guardare e da ascoltare, ognuno con le sue persone da chiamare e alle quali scrivere. La compresenza è soltanto fisica, perché ci siamo senza però effettivamente esserci. È una realtà in cui ci si scopre poco, sia nel senso di scoprire persone nuove mai viste prima, sia nel senso di far vedere agli altri chi sei davvero, che sono poi due facce della stessa medaglia. Non ci scopriamo a vicenda perché abbiamo una gran paura di scoprirci, non ci rivolgiamo la parola perché abbiamo paura di importunarci. Ed è anche una paura fondata, in fondo, quella di importunare, perché dal momento che non siamo abituati a relazionarci dal vivo e a caso con gli sconosciuti, ogni tentativo di contatto viene facilmente vissuto come un'interferenza, come un disturbo, un fastidio, come una minaccia. Non accettiamo caramelle dagli sconosciuti, ma nemmeno ci facciamo due chiacchiere tant per. In un contesto simile, di persone che stanno insieme ma che non sono mai completamente davvero insieme, è chiaro che tra il pensare e il dire si crea un abisso spesso insormontabile. È chiaro che molte parole che vorresti dire agli altri tendono a rimanerti appoggiate sulle labbra per poi rituffartisi in gola. Siamo lontani, vicinissimi ma lontani, iperconnessi ma ipersoli. Come dice Mecna in una canzone, e in questo mondo in cui ci mandiamo messaggi non ci capiamo per un cazzo se ci pensi. Io ci penso spesso e credo che sia proprio vero. Non ci capiamo per un cazzo. A volte, quando sono sull'autobus, mi capita di pensare a quanto sarebbe bello cominciare a parlare completamente a caso con una persona che ho vicino a me. Ma questo non tanto per regalare gentilezza come vorresti fare tu, Giulia, che è comunque una roba molto bella, ma semplicemente per conoscere, per incontrare, per sentirmi un po' più umano. Mi capita di pensarci spesso, poi però vedo che sono tutti presi dalle loro cose, tutti ipnotizzati dai loro schermi, e qua il tutti non è abusato, perché statisticamente 8 persone su 10 stanno facendo delle cose al telefono sopra un mezzo pubblico, se ci fai caso. E quindi, vedendo che questa è la situazione, lascio perdere. Lascio perdere per poi accorgermi subito dopo che sto formulando quel pensiero, proprio mentre me ne sto in piedi a braccia conserte, con le cuffie conficcate dentro le orecchie e lo sguardo che ogni minuto cade sul telefono che tiro fuori dalla tasca anche se non ho niente da controllare. E quindi mi accorgo di essere io il primo a mostrarsi chiuso verso gli altri, e quindi mi accorgo di essere io il primo a non lanciare nessun segnale di apertura al mondo. Sono io il primo a starmene nella mia bolla, alla larga da ogni forma potenziale di contatto, accartocciato su me stesso come tutti gli altri che vedo accartocciati su loro stessi intorno a me. Il punto è proprio questo, la predisposizione al contatto. Non siamo predisposti al contatto perché siamo orientati all'interno e non all'esterno, però in senso negativo. È una questione di opportunità di relazione, secondo me. Non le creiamo queste opportunità, non le cerchiamo, non ci mettiamo nella condizione di dare agli altri l'opportunità di crearle, e loro fanno lo stesso con noi. È un circolo vizioso. Io me ne sto nel mio pensando che tu voglia startene nel tuo, e tu te ne stai nel tuo pensando che io voglia starmene nel mio, anche se poi in realtà abbiamo tutti una gran voglia di parlarci, anche solo per farci un attimo di compagnia, anche solo per superare il senso costante di solitudine. Pensa se io e te ci trovassimo sullo stesso autobus, Giulia. Tu mi vedresti e penseresti di regalarmi un po' della tua gentilezza, venendomi a dire che ti piace tantissimo il mio stile, per esempio, anche se io non ho un gran stile, ma
appunto, è tanto per fare un esempio. E io magari parallelamente, vedendoti, penserei di venirti a dire che sei carina e che mi ispiri simpatia, così, tanto per. Ecco, rimarremo un po' lì appesi tra il pensare e il dire, io con le cuffie conficcate nelle orecchie e tu con le tue, e poi quasi sicuramente lasceremmo perdere per paura di infastidirci a vicenda. No, chissà che cosa penserebbe questa, come minimo che sono un pazzo. No, chissà che cosa penserebbe questo, come minimo che sono una pazza. E quindi niente, ognuno per la sua strada. Vedi a che punto siamo arrivati? Al punto di vivere come delle rette parallele che restano parallele con la costante paura di disturbarsi a vicenda. Al punto che relazionarsi con gli sconosciuti, anche solo per qualche minuto, anche solo per tenersi compagnia per qualche attimo, è una cosa talmente inusuale da ritenerci dei pazzi, anche soltanto a partorire il pensiero di poterci avvicinare a qualcuno per fargli un complimento a caso. Capisci che questa è una questione che va ben oltre la gentilezza. È una questione di dinamiche sociali. Magari avessimo paura solo della gentilezza, in realtà abbiamo proprio paura delle persone. Non ti nascondo che io stesso, se vengo approcciato da uno sconosciuto o da una sconosciuta, tendo a mettermi sulla difensiva, come se stesse succedendo qualcosa di anomalo. Poi è vero che a volte mi capita che qualcuno mi riconosca, cioè che venga da me a dirmi qualcosa perché sa chi sono, però quelli sono dei casi a parte in cui capisco subito di che cosa si tratta di solito, perché tendenzialmente vengo chiamato per nome oppure mi viene direttamente chiesto, ma sei Dario? Nei casi normali, chiamiamoli così, cioè quelli dove qualcuno si rivolge a me senza avere la più pallida idea di chi io sia e quindi non perché mi ha riconosciuto, tendo a mettermi sulla difensiva, non che succeda poi così spesso. Se succedesse spesso starei smentendo tutto quello che ho appena detto, dopo tutto. Però ecco, le rare volte in cui succede, non è che la prenda proprio benissimo subito. Di base, al di là del mio caso specifico, in effetti è qualcosa di anomalo essere approcciati da uno sconosciuto o da una sconosciuta al giorno d'oggi. Perché di solito facciamo come se fossimo da soli, o comunque come se avessimo tutto tranne che voglia di scoprire qualche persona nuova. Rimanere spiazzati e sentirsi turbati non è strano, così come dall'altra D'altro lato, è normale che scatti la paura di infastidire. Normale nel senso che ci siamo abituati, non nel senso di giusto. Ora, dicendo queste cose, io non voglio far intendere che viviamo in un mondo di persone affette da fobia sociale che non entrano mai in relazione diretta tra loro, perché non è vero, non è così. Ma al di là della soggettività e del diverso grado di estroversione e predisposizione alla scoperta degli altri di ciascuno, credo che sia abbastanza evidente che il nostro modo di vivere attuale, che ci vede sempre attaccati allo schermo dello smartphone e con le cuffie nelle orecchie ovunque andiamo, non è esattamente favorevole all'entrare in relazione con persone che non conosciamo. Non dico che lo impedisca, perché non è vero. Però senza dubbio lo ostacola, dai. Una persona con lo sguardo basso sul cellulare e con le cuffie nelle orecchie non è una persona predisposta a interagire con l'ambiente circostante. È una persona che praticamente se ne va in giro con attaccato addosso quel coso che si mette fuori dalla porta degli hotel con scritto sopra non disturbare. Ecco, siamo tutti in modalità non disturbare e ci vediamo reciprocamente così, chiusi al pubblico, virtualmente aperti, visibili, contattabili, magari, ma realmente nella realtà sigillati nelle nostre bolle. Figuriamoci poi nell'immediato post-lockdown. Abbiamo vissuto un momento storico in cui erano stati messi al bando gli abbracci e le strette di mano, in cui dovevamo tenere un metro di distanza l'uno dall'altro, in cui tutto quanto succedeva soltanto online. Il tristemente noto distanziamento sociale che ci ricorderemo per sempre. Ma come scrissi su Twitter qualche tempo fa, avevamo dei problemi di connessione anche dal vivo, cioè eravamo distanti anche prima che stare distanti fosse obbligatorio. Non voglio scadere nella generalizzazione, anche perché sono ben consapevole di non essere proprio un fenomeno delle relazioni con gli sconosciuti e quindi sono consapevole del fatto che potrei avere una visione distorta della realtà. Però non penso di esagerare dicendo che oggi tendiamo ad avere un atteggiamento di chiusura che rende più difficile passare dal pensare al dire e all'agire con gli altri. Ognuno è com'è, ma penso sia evidente che lo stile di vita dei nostri tempi non è gentile tanto per richiamare la gentilezza, in conclusione, nei confronti degli incontri improvvisati e delle relazioni faccia a faccia non finalizzate a uno scopo preciso. Io trovo che questo sia abbastanza triste, perché le volte che mi è capitato di scambiare parole con degli sconosciuti, anche solo per qualche minuto, ne sono stato davvero felice. Ogni volta che è successo, mi ha lasciato qualcosa e mi ha dato qualcosa che nessun altro tipo di relazione riesce a darmi e a lasciarmi. Se tu, Giulia, dal nulla arrivassi da me a caso, da completa sconosciuta quale sei, e mi facessi un complimento, non mi svolteresti la giornata, mi svolteresti la settimana, probabilmente il mese intero. Avrebbe un effetto benefico su di me, incredibile questa cosa, ne sono sicuro. Quello che ci stiamo dimenticando è che il contatto improvvisato e improvviso con l'altro, quello che nasce solo e soltanto nella circostanza specifica e fisica, ha una magia e un'energia vitale ineguagliabili. Non dico che lo abbiamo perso del tutto o che lo stiamo perdendo del tutto. Dico che sta diventando raro, perché siamo generalmente molto meno pronti e molto meno predisposti ad accogliere le forme di incontro fortuite, quelle dettate dalle sensazioni, dagli istinti e dal flusso dei momenti fisici e particolari. Questo è davvero un gran peccato. Siate liberi, siate specifici.
Hai ascoltato Secondario Podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.